standing polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eye. Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, a thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't you see, I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected. Wired but disconnected.
Bentornate e bentornati ad Accordai, l'appuntamento di approfondimento e intrattenimento tecnologico di Radio Città Fujiko. Come tutti i giovedì siamo qui e iniziamo raccontandovi di questo evento che c'è stato venerdì scorso a VAG 61, in via Paolo Fabbri 110. So che c'eravate, sicuri?
Sì, ve l'abbiamo anche detto, quindi eravate stati avvisati.
Però comunque ne chiacchieriamo un po' adesso, che così se qualcuno se l'è persa può recuperare. È stata una serata molto bella, la cena è stata partecipata e anche movimentata dalle domande che erano già in preparazione da fare poi durante il dibattito, ed è uscito proprio bene perché c'è stata una interazione coinvolgente.
Sì, è stato, ricordiamo, un dibattito dal titolo I falsi miti della sicurezza informatica.
Sì, non sembrava ci fosse proprio un filo conduttore, è stato più sì, le domande e i bisogni che hanno retto la serata. E la gente, cioè, era bello perché c'erano i commenti: ah, bella sta domanda.
Sì, infatti.
E c'era il pathos di dire: sentiamo la prossima.
Cosa chiederanno?
E anche i più timidi hanno potuto esprimersi. Ah, mio cugino si domanda se il protocollo di la cifratura di WhatsApp sì, è valida.
È valida? Come facciamo a capire se è valida o no?
Ci sono state tutte le risposte, glielo diciamo anche a chi non c'è stato.
Ma sì, dai, facciamogli questo piacere.
Mettiamo che stavano male, non, insomma, avevano delle buone scuse per non esserci, quindi
va bene. Ma
allora sì, una delle domande è stata appunto come possiamo capire, dato, cioè, abbiamo questo software in mente, però non sappiamo se dobbiamo fidarci oppure no. E chi ha risposto del collettivo Havana? Da Roma ci ha un po' spiegato che sono tre le cose da valutare principalmente quando si sta tentando di capire se un software è affidabile o no. Sì,
proprio in generale, non stiamo parlando di WhatsApp in sé, stiamo parlando in generale, no? Dici: ah, questo software non posso fidare, no? E dice: ci sono diversi livelli già di astrazione e di lontananza da te al software, nel senso che nel momento in cui uno appunto vuole indagare, si interessa, cosa fa? Va a leggere la documentazione di come è scritto questo software, quindi di come hanno immaginato il progetto e l'architettura di questo software, come se fosse proprio il progetto di una casa, ecco. E quindi leggi come viene fatto e già da lì puoi comprendere se è sicuro oppure no.
Sì, chiaramente nella documentazione c'è scritto soprattutto quello che vai a guardare è che cos'è che il software promette di fare, quali sono i problemi che promette di risolvere, no? Quindi se non risolve i problemi che hai tu, già lo puoi buttare via. Se invece risolve i problemi che tu hai e sembra un software interessante, allora puoi passare a livello 2.
Ti domanderai come lo fa, vedi come lo fa, vedi se anche quello è valido e al che passi al livello 2. Il livello 2 è vedere che sia davvero stato fatto così e quindi mettere il naso nel codice sorgente. E già questa è una fetta gigantesca che viene tagliata via, perché di molto software, come il citato poco fa WhatsApp, non puoi accedere a vedere quel software. La divisione viene scelta dalla licenza che lo sviluppatore mette al momento in cui inizia a scrivere il software, e quindi uno può dire: basta, questo è copyright, è una roba mia, solo mia, e la venderò e la vedranno soltanto, la useranno quelli che la vogliono usare, se la comprano, magari non se la comprano, ma comunque è oscurata, ha un segreto industriale.
Sì, anche
sopra.
Se è gratuita, comunque non ti faccio vedere come l'ho fatta, la puoi usare, però non puoi sapere come, non la puoi rifare a tua volta.
Esatto, sì, e invece altri mettono delle licenze che sono sono software libero o open source. E questa divisione l'avevamo già fatta. L'open source ti permette di vedere il codice, ma è l'unica libertà che dà. Potrebbe essere che tu non lo puoi modificare e non lo puoi ridistribuire modificato, mentre il free software punta la sua ideologia proprio sul fatto che è un bene comune il software, e quindi è per tutti, tutti lo possono vedere, tutti lo possono modificare per le loro scopi e ridistribuirlo modificato.
Sì, il free software mette il software alla stessa altezza della conoscenza in generale, cioè il software è come la conoscenza, è di tutti.
E quindi troverai un link al codice sorgente e vederlo proprio come un essere umano battendo le sue manine sulla tastiera l'ha scritto. Dopodiché viene interpretato oppure compilato dalla macchina, e chi lo utilizza nella pratica utilizza solo il binario, utilizza la parte compilata. Però se hai scelto una licenza open e free, avrai comunque un link sul tuo sito dove mostrerai alle persone qual è il codice che utilizzi.
E quindi appunto è importante per poter verificare che questo codice faccia davvero quello che nella documentazione c'è scritto che faccia.
Sì, tornando all'esempio della casa, ecco, appunto, è vedere se l'architetto ha fatto il progetto, ed era il passaggio prima, no? Quello della documentazione, vedere se poi la casa è stata fatta davvero così, o se nel momento della realizzazione hanno messo una porta sul retro, hanno messo una finestra in meno, o
una finestra al posto di una porta.
Esatto, differenze. Il terzo livello.
Sì, no, prima di passare al terzo livello, però chiaramente, cioè, voi starete pensando: sì, non è che posso leggermi tutto il codice, magari non ne capisco niente di programmazione, come faccio? Che il software sia aperto chiaramente è importante, perché non sarete voi in prima persona, però c'è una comunità dietro che nel senso che potrà fare un controllo di qualità, ecco. Comunque se è aperto qualcuno avrà guardato, tu speri in quello.
Mille occhi l'avranno guardato.
Mille occhi l'avranno guardato, esatto. E dopodiché passi al terzo livello.
Il terzo livello è poi come viene distribuito questo software. Per esempio, se hai un sistema operativo, e hai sicuramente un sistema operativo, perché sennò hai del puro hardware e non lo stai usando, dovrai vedere a seconda del sistema operativo come viene distribuito. Quindi, che ne so, hai Mac OS X, ti viene distribuito dall'iTunes Store o qualcosa del genere. Se hai Windows, invece, c'è una grandissima marea di cose sul web, ma è già un modello che stanno abbandonando, perché adesso hai proprio lo store di Windows.
Sì.
Se hai Android, avrai lo store di Android, Google Play. Se il tuo sistema operativo invece è su PC, andando via dagli smartphone, ritornando sui PC, è Linux, magari è uno Ubuntu, avrai i repository, cioè dei magazzini firmati da Ubuntu con cui avrai del codice compatibile per la tua versione, e eccetera eccetera. Questo passaggio significa verificare o immaginare o avere fiducia in questi store e sapere se quello che è stato compilato è effettivamente la cosa che ti viene data, perché è un passaggio, cioè nel momento in cui lo sviluppatore ha dato il suo codice compilato da distribuire nello store, bisogna vedere se in quel pacchetto sono state aggiunte parti oppure no. E quindi questo è un altro livello di fiducia che devi considerare, di passaggi, di intermediari da te al software.
Esatto.
E ci sentiamo un pezzo.
Ci sentiamo un pezzo. Abbiamo.
Ci sentiamo The Taste con I Want You.
I Want You.
I Want You.
I'm looking through.
della cifratura di WhatsApp, quindi sì. È sicura o non è sicura? Ci dobbiamo fidare o non ci dobbiamo fidare?
Esatto, un punto che è stato stressato un sacco durante l'incontro è: quando ti stai preoccupando della tua sicurezza, beh, devi avere ben chiaro da chi è che vuoi difenderti. Perché se ti vuoi difendere dalla mamma che ti legge i messaggi, allora probabilmente la cifratura che WhatsApp ti offre è sicura. Però se ti vuoi difendere da qualcun altro, è esattamente come il discorso della porta. Se tu ti monti una porta blindata, ok, magari dai ladri, bene, però se arriva la polizia col mandato, devi aprire. Quindi la difesa che hai dipende da chi ti stai difendendo.
E dagli strumenti che ha questo attaccante. Poi noi parliamo già un po' in gergo informatico di attaccante, difesa, eccetera. Semplicemente anche le orecchie che vuoi che ti ascoltino o non ti ascoltino, cioè la confidenzialità, il grado di confidenzialità che vuoi tenere con qualcuno, oppure no. Effettivamente c'è questa grossa differenza a seconda del denaro che queste persone che vogliono ascoltare possono mettere in campo, delle esperienze che queste persone vogliono ascoltare che possono mettere in campo e della diffusione dei loro strumenti, cioè di se è un attaccante globale. Adesso sono tornata anch'io a parlare da informatica. Se è un attaccante globale, cioè ha possibilità di mettere macchine su tutto il mondo e di mantenerle e di formare persone su questo, è il livello estremo di preoccupazione che tu puoi avere.
Esatto, quindi in definitiva WhatsApp ti può difendere da un singolo individuo che non ha competenze specifiche, ecco.
Magari da uno stalker.
Esatto.
In questo modo qua è una cifratura comunque coperta dal segreto industriale dell'azienda che la produce e sicuramente può essere contattata da forze governative, ma più difficilmente da un malintenzionato della tua città che ha pochi strumenti.
Sì. Però appunto, come abbiamo detto prima, nei tre livelli il problema di applicazioni come WhatsApp è il fatto che il codice sorgente non è condiviso.
No, e quindi non potendo sapere qual è l'algoritmo con cui viene creata questa cifratura, non è possibile valutare se è una cifratura
robusta,
leggera,
non robusta, apribile, come, da chi, non puoi sapere niente.
E quindi, insomma, questo è. Le altre domande adesso non me le ricordo.
C'è un punto interessante sempre proprio sul terzo livello, quello della distribuzione, quindi da dove andiamo a prendere i programmi che usiamo.
Soprattutto sul lato degli smartphone.
Sì.
È interessante la cosa che, per esempio, lo store più diffuso, che è il Play Store, non ti dice l'indicazione di licenza, che in realtà invece è una delle cose più importanti che uno vuole sapere, perché come ti permettono di utilizzare quell'applicazione. Mentre esiste chi ci ha pensato di trovare lo strumento informatico per farcelo sapere e è stato creato sempre un marketplace, uno store, un negozio a cui connettersi in internet, negozio per lo più di applicazioni open.
Negozio non è forse la parola, un magazzino, diciamo.
Magazzino, sì, meglio, essendo appunto la maggior parte sono open, quindi sì, sono sì, gratuite sì. Da scaricare, da utilizzare.
La totalità, stiamo parlando di F-Droid.
Sì. Stiamo parlando di F-Droid, questa applicazione che appunto svolge la stessa funzione di Google Play.
Sì, tu te lo scarichi da internet, scarichi l'APK, che è Android Package, quindi è proprio un'applicazione eseguibile su Android, ed eseguendo lei stessa, quindi si installa, la trovi nelle app che hai normali, proprio alla fine anche il Google Play lo trovi tra le app normali, sì. E allo stesso modo la apri e lei ti propone una lista di software, puoi ricercarci all'interno e ti dà sia dove trovare il sito internet che segue la documentazione, che segue la comunità e lo sviluppo di quel software, sia la licenza, sia il codice sorgente, e ti permette di scaricare l'APK, quindi l'eseguibile di quel software, tramite lui, tramite lo store. Quindi
la questione qual è? Che non trovi tutte le applicazioni su F-Droid. Se cerchi WhatsApp su F-Droid non lo trovi, ed è proprio quello che vuoi un magazzino che contenga solo software sul quale hai delle garanzie, e queste garanzie ti sono date dalla licenza.
Sì, diciamo che con F-Droid il livello 1 e il livello 2 sono, li diamo per buoni.
Esatto, li diamo già per assodati.
Sappiamo che sicuramente il codice sarà aperto insomma, generalmente sono anche programmi scritti da persone delle quali ci si può fidare.
Sì, sì, o comunque studiati sì, a livello internazionale. Sì. E la loro veridicità, no, non si dice, la loro funzionamento, che sia quello, è proprio osservato a livello internazionale, quindi c'è modo di trovare notizie, informazioni e recensioni sull'internet. Sì. A proposito.
Però non basta, voi pensavate fosse così facile, ci scarichiamo tutti F-Droid e abbiamo risolto i nostri problemi.
No,
non basta. Perché se abbiamo F-Droid e poi continuiamo a comprare o a scaricare delle app anche da Google Play Store, abbiamo tutte queste app che coesistono sul nostro cellulare, di cui alcune sono sicure, però ce ne sono altre che non lo sono. E quindi il lavoro che facciamo con scaricando le app sicure viene in un certo modo vanificato da tutte quelle che abbiamo che invece non sono sicure.
Sì, perché abbiamo delle possibilità di accesso ai dati che hai nel dispositivo che vengono esposte da tutte le app, quindi quando la scarichi, anche quelle dal Google Store, ti fanno vedere a che dati hanno accesso, e quindi se hanno accesso al tuo completo storage, cioè tutta la memoria del dispositivo, le cose che fai sulle altre app possono essere viste da queste altre, quindi è come effettivamente sono dei vasi comunicanti.
Sì.
Mettiamo un po' di musica.
Sì, rallegriamoci un po'. Sentiamoci un bel pezzo klezmer di The Underscore Orchestra che si chiama Amarisi. Thank you.
mamma Ricci non morirà.
Qui per gli ultimi minuti della puntata.
Bene. Si stava chiacchierando di tutta il fauna che uno tiene sopra il proprio Android.
Sì, sì. Un nugolo di app sicure non sicure.
Sì, tutte queste bestiacce, esatto, diciamo, non è molto consigliato, oppure un po' strano, no? Che se tu ti installi F-Droid e scarichi un sacco di app o delle app che hai oculate,
oculatamente scelto
in modo che siano sicure, e allo stesso tempo però magari hai il Play Store e stai scaricando mille giochini che ti chiedono accesso a tutto e non sai effettivamente che cosa stanno facendo, e quindi la tua biosfera
biodigitale, ecosistema digitale
che hai nel cellulare, sì. può essere compromesso dai vari
sì,
animali,
vale,
che ci hai messo
per
dentro.
Vale anche per il tuo computer, per il tuo PC,
chiaramente, certo. Perché se poi in qualche maniera il tuo telefono comunica col tuo computer e quindi c'è una cosa che va male sul cellulare, potrebbe compromettere anche il tuo computer.
Esatto, facendo un passo indietro, a parte tutte le applicazioni, quindi software che stai mettendo nel tuo device, nel tuo strumento, devi fare attenzione al sistema operativo anche che stai utilizzando, e quello è il primo gradino, perché diciamo il sistema operativo è proprio quello che ti permette di utilizzare l'hardware, quindi è l'ambiente che usi. E quindi se stai usando un Windows XP, non
per
farti
esempio
problemi sulla sicurezza, hai scelto una distribuzione obsoleta di un sistema operativo proprietario. E quindi
non andare mai su internet,
no,
se lo usi,
perché verrai, appena ti attacchi a internet, verrai individuata come gazzella,
sì,
e verrai sacrificata immediatamente, nel senso che sono conosciute tantissime vulnerabilità per quel sistema operativo, e chiunque facilmente può entrare ai tuoi dati,
sì,
e installarti cose, utilizzarti la RAM e la CPU per fare altre cose mentre te lo stai utilizzando, e troverai un sistema operativo sempre più lento e infiniti malware, cioè cose cattive, software scritto proprio per
se usi Windows, ora sai perché computer. Windows va piano.
Almeno usalo aggiornato se usi Windows.
Sì. E poi c'è un altro livello, anche qui abbiamo tre livelli alla fine: software, i software che usi,
certo,
il sistema operativo sui quali li fai girare.
E l'hardware.
L'abbiamo fatta al contrario, cioè una l'abbiamo fatta dal basso,
sì,
verso l'altro, insomma, dall'architettura che uno pensa arrivare al software, e qui partiamo dal software dell'applicazione andando verso il basso, verso l'hardware. E infatti anche l'hardware ha un gioco molto importante, un ruolo molto importante, perché la differenza grossa tra un computer e uno smartphone, per esempio, è che poi nello smartphone hai il modulo GSM, cioè quello che ti permette di fare le telefonate, e quel modulo, quella chip proprio, non ha un hardware definito che è conosciuto, quindi non è chiaro e limpido e trasparente.
Sì, chi lo costruisce ancora non ha rivelato al mondo bene come lo costruisce.
E anche il software che utilizzano i sistemi operativi che vanno su smartphone per utilizzare il modulo GSM è un blobbone, cioè significa che è una roba che viene rilasciata direttamente in binario, di cui non si ha il codice sorgente, e questo mina alla base qualunque conversazione fatta su smartphone.
Sì, quindi chiaramente potete usare lo smartphone per fare le comunicazioni magari anche confidenziali, però se c'è qualcosa che volete essere sicuri che nessuno sappia, allora non dovete usare un cellulare.
No, mi conviene utilizzare un computer, internet e tanti protocolli di cifratura in mezzo.
O ancora meglio, prendere la persona o le persone con le quali volete parlarle,
per
portarle
mano
in un posto e
ah, bella,
e
questa soluzione
di
analogica.
Ah, di solito la soluzione analogica
funziona,
è efficace.
Che il posto scelto sia adeguato, eccetera eccetera. Poi anche lì ovviamente ci sono dei, però di solito la
vita
analogica è la più sicura.
La soluzione analogica funziona sempre, come funziona sempre ad esempio attaccare il patacchino sulla webcam,
sì,
ed è un'altra cosa che è stata detta.
Ricordiamolo, attaccate i patacchini sulle vostre webcam, se non ce l'avete andate subito, appena arrivate a casa fatelo, se siete a casa andatelo a fare ora.
Altro consiglio flash: non usate Skype, perché Skype è un software che non solo è proprietario, ma è anche noto per essere una specie di malware, una specie di, sì, di virus.
Di captatore di tutte le, sì, vostre attività sul computer.
Sì, e le rimanda a chi l'ha creato.
Dove informarsi per tutte queste cose? Tanto, cioè, dove? A parte qua a Bologna, che è stato detto alla presentazione, noi non ve lo diremo questo. Invece dove informarsi a alti livelli per essere sempre aggiornati? Sapete che siamo in giro per il mondo, sempre vi scriviamo eventi su eventi sul nostro sito, che è Accordai. Non accordai lo strumento musicale quando ma hack, come hacking, or die, @gattini.ninja.
Punto gattini,
il sito.
L'ho già fatta in un'altra puntata, ma me la porto avanti. Punto gattini.ninja. E quindi quelli di Bologna li scoprirete da voi. Noi invece siamo pronti ad andare al FOSDEM.
Sì, che è la conferenza del... free open source
European Meeting, un posto dove andare a incontrare proprio gli sviluppatori delle app open che magari avete trovato su F-Droid e parlarci di persona.
E noi ve ne racconteremo la settimana prossima.
Certo.
Ciao.
There's no need to touch or feel, cause nothing here is real. You may be tall, or may be short, but that's just reality. I am as I want to be, and that's virtuality.